If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Hyper Light Drifter.
Oh, uno di quei giochi indie che ci è piaciuto veramente, veramente tanto. Abbiamo un ospite con noi, ma prima di presentarlo ringraziamo il mecenate, chi ci aiuta a supportare questo progetto che si sta evolvendo, sta crescendo. Stiamo già preparando alcune cose del prossimo anno. Qui siamo ad ottobre, effettivamente, a pubblicare questo episodio. Ci avviamo alla conclusione di questa stagione e ne vedrete delle belle il prossimo anno, ma ringraziamo i nostri mecenate, che dicevo. Allora, tiriamo fuori il nostro elenchino perché si sta allungando sempre di più, non me ne ricordo più a memoria, veramente siete tantissimi. Ringraziamo Ark, Coach, Herr Smith, Sukoi47, El Nick, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Laserra, Mapo Gamer, Betelux, Sibis, Crisop, Rita Levi, Mortal Kombat e Giant Lizard. Questi sono gli Easy Mode.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
I normal mode, che sono Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, D-Chan, Riccardo Rodolfi e Stormbringer, e l'hard mode Cry King. Grazie veramente a tutti quanti. Tra l'altro, su Ko-fi stiamo facendo un po' di cambiamenti perché ci sarà una specie di store che abbiamo deciso di aprire con qualche cosina da vendere. Semplicemente, se volete supportarci ancora di più, avete anche qualcosa di fisico che vi spediamo direttamente dai nostri laboratori segreti dove teniamo i minor, no, in realtà lo facciamo noi con le nostre mani, questi piccoli cadeau da potervi proiettare nelle vostre case, da spawnare nelle vostre
qualche chicca che stiamo preparando per voi, quindi avrete presto nostre notizie, nostre novità. Inoltre ringraziamo tutti quelli di voi che decideranno di lasciarci il proprio vocale per arricchire sempre di più ogni episodio che abbiamo fatto e l'episodio anche in questo caso che stiamo registrando, perché le vostre voci possono diventare parte integrante, lo diciamo sempre, di tutte le nostre puntate. Ma in questo caso ringraziamo già da subito il nostro ospite, un caro amico che ci torna a trovare in questo caso per un episodio dell'enciclopedia, è con noi Gidano. Ciao, benvenuto.
Ciao a tutti, sempre bello essere qua.
Che bello avere di nuovo una voce conosciuta. Gidano, se non lo conoscete, è a capo un po' della community di Italian Speedrun, appunto l'ISC, Italian Speedrun Community. Abbiamo deciso appunto di fare un episodio con te, un po' per coincidenze è capitato un paio di cose interessanti. Hyper Light Drifter è un gioco appunto proposto, sta per uscire, Hyper Light Breaker, che è appunto il seguito fatto da Heart Machine. E tra l'altro oggi effettivamente, quando pubblichiamo questa puntata, ci sarà anche il gioco di un fiato, quindi stai lavorando un po' dietro le quinte a questo evento.
Esatto, sì sì, giochi di un fiato, la maratona italiana di speedrunning. In un'edizione passata tra l'altro ho portato Hyper Light Drifter come gioco io stesso, è sempre bello, è un evento che facciamo ogni sei mesi per beneficenza con le speedrun, per cui è interessante da vedere anche per una buona causa.
Interessante molto anche questo gioco, infatti ad esempio io non lo conoscevo fino a... l'avevo sentito parlare, ma l'ho riscoperto proprio per documentarmi per questo episodio, l'ho trovato molto molto interessante. Ed è questa la prima domanda che ti faccio, la domanda che facciamo agli ospiti prima di iniziare, ovvero: cosa ti ha fatto portare Hyper Light Drifter in questa pagina, nuova pagina dell'enciclopedia dei videogiochi? Il fatto che tu l'abbia portato anche alle maratone, tu sia anche sul podio insomma del speedrun per questo gioco, cosa ha lasciato in te questo gioco che ti è rimasto così tanto caro?
Hyper Light Drifter secondo me è un gioco che chiunque deve giocare, è uscito nel 2016 però ancora adesso è assolutamente attualissimo nel gameplay, nel suo stile, davvero fantastico. Io lo giocai inizialmente perché proprio quell'anno mi sono comprato un computer, il mio primo computer con cui potevo fare finalmente del gaming, e ho detto voglio giocare a qualcosa che c'è su Steam, e proprio in quel periodo era uscito Hyper Light Drifter, mi piaceva tantissimo la grafica con questi colori accesissimi, allora l'ho giocato. E diciamo che da lì mi ha rapito, è sicuramente uno dei giochi miei preferiti in assoluto di tutti i tempi per tantissimi motivi. Poi nel momento in cui ho iniziato a avvicinarmi anche al mondo delle speedrun, ho detto qual è un gioco che mi piace davvero tanto, che vorrei approfondire, diventare competitivo a livello di speedrunning. E il primo gioco su cui effettivamente sono stato competitivo, perché fino a un mese fa avevo il secondo posto, adesso sono terzo, è stato appunto Hyper Light Drifter, ed è stato il mio inizio come speedrunner abbastanza competitivo.
Sì, notiamo proprio su speedrun.com il tuo primato, appunto primato italiano, sicuramente sei sul podio con questo 26 e 24 se non contiamo appunto i caricamenti, che incidono parecchio, sto notando sul gioco.
È comunque un gioco del 2016, dai, glielo concediamo.
E la mia esperienza invece con Hyper Light Drifter è uno di quei giochi che ho messo in saccoccia, credo perché scontato, ho detto sì, dovevo giocarci prima o poi, me ne hanno parlato in tanti di questo titolo, ed è un gioco che l'ho giocato due volte e finito due volte, e un'esperienza completamente diversa. Appunto, quando l'ho recuperato adesso per parlarne di nuovo, per creare questa puntata qua, ho fatto la mia seconda run e dal punto di vista storia ho vissuto completamente un'altra esperienza. Infatti una cosa che vi diciamo subito è che metteremo qualche spoiler all'interno dell'episodio. Il consiglio che vi diamo è: giocatelo e poi venite ad ascoltarvi la puntata, a meno che gli spoiler non vi facciano né caldo né freddo, allora rimanete un po' con noi e vi raccontiamo qualcosa. Questo per togliere quel blocco, per fare un po' l'unrestricted della puntata, visto che è la categoria dove giochi tu, appunto, con any percent unrestricted, quindi con la possibilità di usare glitch, con la possibilità di non fare il 100% del gioco ma finirlo più velocemente possibile. Quindi via libera allo spoiler, siete stati avvertiti, e quindi possiamo continuare.
Esatto, quindi prepariamoci a immedesimarci nelle tematiche, nella bellissima grafica e soprattutto nella grandissima musica che compone questo bel gioco. Infatti ci ascoltiamo una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Hyper Light Drifter, un gioco del 2016 sviluppato da Heart Machine e pubblicato da Playsm. È uscito ovviamente per sistemi Windows, come detto, su Steam, ma poi anche per sistemi Macintosh e anche per le console, quindi PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Quindi ha avuto comunque il suo porting anche sulle console a giustificare il grande successo che comunque ha avuto inizialmente per PC. Ed è un RPG avventura indie con la grafica pixel art che già dalla... Poi magari parleremo anche dei significati, delle allegorie che questo gioco porta, ma proprio anche dalla creazione. Questo, come altri giochi di cui abbiamo parlato in vari episodi dell'enciclopedia, ha diciamo il suo successo, il suo via per essere sviluppato grazie ai fan, al crowdfunding. Quindi anche in questo caso parliamo di una campagna Kickstarter che ha superato di molto le aspettative dei programmatori e degli sviluppatori, e quindi questo è il punto di partenza molto molto importante di Hyper Light Drifter, che ha così potuto avere anche più programmatori, più sviluppo, e si vede, e questo si vede il fatto anche che sia stato spostato avanti 2 anni dall'effettiva uscita iniziale, proprio perché il crowdfunding era talmente bene che, avendo avuto la possibilità di avere più gente a lavorarci su, si è potuto osare di più fino ad arrivare appunto all'uscita del 2016.
La community è stata molto attiva sul Kickstarter, mi ricordo che c'erano anche vari incentivi, tra cui una skin molto carina che io purtroppo non ho, skin di Anubi, che è tra l'altro un personaggio importantissimo all'interno del gioco.
A proposito di Heart Machine, effettivamente viene fondata con la pubblicazione di Hyper Light Drifter, la fondazione vera e propria è del 2013, quindi durante lo sviluppo, da Alex Preston, che è questo personaggio da cui parte un po' tutto. Vedendo anche quelli che sono i vari, tantissimi in realtà, video di come è stato sviluppato il gioco dal punto di vista musicale, dal punto di vista del level design, si vede come la figura di Alex Preston sia al centro di questo progetto. Heart Machine non a caso si chiama così, perché è molto legata a una condizione congenita che ha lo stesso Alex Preston. È nato con un cuore un po' difettoso, una malattia insomma che si porta dietro e che ha dato una spinta a questo gioco, è un po' la fondazione di questo gioco, voler creare qualcosa di artistico, di espressione artistica che parli della sua condizione. Infatti molto di quello che troviamo all'interno del gioco è un'allegoria della sua malattia, della sua vita vera, e Heart Machine appunto è il titolo, il nome che ha voluto dare alla propria azienda. Il tema del cuore, il tema del 4 anche molto presente all'interno del gioco, ma lo scopriremo nella terza parte. A proposito appunto di come è stato creato questo gioco, Alex Preston figura chiave, e poi ha cominciato a prendere spunto e a circondarsi di gente che ne sa, a partire da quella che è la musica. Lo sviluppo musicale di questo titolo, sound design, è veramente fatto molto molto bene. Da un lato c'è uno studio del sound proprio, dei colpi di pistola, dei colpi del fucile, dei rumori che sentiamo in gioco, che sono molto beat crashati, come si dice, quindi molto quasi glitch uno a sentire questi suoni, ma molto ricchi. E dall'altro lato una colonna sonora superba, che però ha un effetto completamente opposto, cioè non è una colonna sonora che va a richiamare la chiptune, ma in realtà è molto più realistica. L'idea che aveva l'autore era quasi di registrarla con il mangianastri, quindi far sentire anche quell'effetto proprio classico, quasi nostalgico uno potrebbe dire, di musica. Ed è una musica molto aliena, con canzoni molto lunghe ma contenute, c'è tanta dinamicità, c'è tanto ambiente, insomma è una colonna sonora veramente grande, bella, e tra l'altro da qualcuno che l'aveva già fatta per Fats, che è un altro indie molto molto famoso.
Sulla colonna sonora vorrei solo aggiungere che appunto è una colonna sonora quasi del tutto ambient, però in un gioco come Hyper Light Drifter, dove il mondo è proprio diviso, come hai detto te, il numero 4 si sente molto in questo gioco, è diviso in 4 zone, la musica riesce in qualche modo a farti capire com'è la cultura del luogo in cui sei, e anche le musiche delle boss fight o quella finale hanno tutte un significato che non solo con il titolo del brano ma anche con i suoni ti riescono a far percepire assolutamente quello che è l'intento del compositore.
Esatto. Disaster Piece ci ha messo proprio l'anima, e tra l'altro una cosa che dirà lui nelle interviste è che la direzione appunto di Alex Preston è una direzione molto emotiva, cioè lui ascolta la musica e gli dice: potresti farla più tenebrosa o più inquietante, cioè dà degli input emotivi che poi si sentono molto nell'effetto finale. Dall'altro lato appunto sound design, che è stato fatto in casa da uno a distanza, quindi molto molto indie da questo punto di vista. La voce del boss finale è la voce proprio del sound designer, e quando Alex la sente, il suo feedback è stato: rendila più inquietante, rendila più agghiacciante. E questa parola qua ha permesso di creare l'effetto finale, che veramente è una cosa dell'altro mondo, sembra veramente un mostro. E io mi ricordo entrambe le volte ho avuto un momento di panico, perché ho detto: oddio, cosa succede, ce la farò a battere questo boss?
Questo tipo di creazione audio, quindi molto sensoriale, molto sentimentale, e in un certo senso la vediamo anche dal punto di vista visivo, perché è stato fatto un enorme sforzo, appunto un'enorme capacità di creare una musica che ricreasse bene le emozioni, ma questo lo rivediamo anche nella parte grafica, molto rifinita, ovviamente pixel art, quindi abbiamo un certo tipo di qualità, ma è veramente spinta a livelli, e qui sono d'accordo con Gidano che questo gioco è invecchiato bene, anche se relativamente ancora giovane, si può giocare tranquillamente anche adesso. Quello che dico io è dal punto di vista della spiegazione di gioco. È un gioco molto particolare perché è un gioco che ha lo show don't tell. In questo gioco non c'è praticamente testo al di là dei tasti tutorial e pochi altri geroglifici che, vabbè, sono codificabili al di fuori del gioco, però il gioco ti spiega la sua lore, o comunque i suoi obiettivi, quello che succede, tutto tramite immagini sapientemente animate. E quindi c'è proprio l'effetto di alcuni personaggi con cui interagiamo, che la loro bubble, il loro fumetto, in realtà è una scena, un'immagine. Questa scelta molto particolare per rendere il gioco quasi ancora più silenzioso fa assaporare ancora di più la musica, che è la parte molto molto importante. Questa scelta di fondere un po' l'esperienza visiva e audio senza dover stare troppo attenti a leggere sullo schermo, ai sottotitoli, ai vari menu, le frecce che possono far parte dell'audio di gioco, e rende l'esperienza secondo me ancora più immersiva, e comunque anche la tematica te la fanno rendere davvero bene.
Sì, io aggiungo una citazione, visto che hai parlato adesso di un po' cripticità che ha questo gioco, il fatto che non c'è testo. Un gioco che mi ha subito richiamato, e sempre tra l'altro l'ho scoperto del 2016, quindi è proprio uscito lì vicino, è Hieroglyphica, un titolo indie, ancora più indie, nel senso che questo è anche stato molto criticato in realtà, perché è addirittura troppo criptico. In quel caso si tratta di un gioco a turni in cui dobbiamo spostare il personaggio e tutto è da decifrare, proprio ambientato in un Egitto tipo Stargate, in cui però le armi anche dobbiamo capire come funzionano. Dobbiamo capire le regole del gioco man mano che lo giochiamo, perché impariamo la lingua di questo titolo. Ma comunque questa è una citazione che faccio io giusto perché me l'ha ricordato. In Hyperlight c'è questa voglia di raccontare una storia che ha tante sfaccettature, e ogni giocatore si può fare la sua interpretazione. Noi ne daremo una, anzi più di una in realtà, perché siamo in tre a parlare di questo gioco, quindi non è detto che coincida queste opinioni, perché appunto, essendo una storia raccontata in maniera molto astratta e tramite immagini, dobbiamo decifrare tutto da quello. Poi c'è un po' di lore, c'è qualcuno che può scavare dietro, ma in realtà il gioco non vuole tanto far quello, vuole raccontarti e darti le prime impressioni. Anzi, una delle cose che ho notato leggendo le varie recensioni è che c'è gente che ha pianto per questo gioco senza aver capito nulla del gioco. È una cosa molto interessante questa, perché comunque ti arriva, comunque ti fa provare determinate emozioni per come è costruito e come è coeso anche come titolo.
Tralasciando il fatto che sicuramente la musica fa tantissimo, per cui la storia del pianto la capisco completamente, io volevo aggiungere il fatto che secondo me Hyper Light Drifter si può giocare tranquillamente in due modi. Cioè, il primo, dove magari qualcuno vuole tentare di capire di più della storia, del mondo, della lore, che come avete già spiegato è molto criptica, ma dall'altro lato secondo me è comunque un gioco che, a prescindere da tutto, può essere preso, giocato come il primo Zelda, senza alcun bisogno di andare a interfacciarsi con la lore, e giocarlo semplicemente come un gioco di avventura, e comunque è estremamente divertente, anche solo grazie al gameplay, anche solo grazie al suo comparto visivo, al suo comparto audio. E quindi può essere giocato anche da chi non ha intenzione di andare a studiarsi e decifrare tutti i messaggi, ma semplicemente come gioco davvero bello.
Hai detto una cosa molto giusta citando Zelda, infatti A Link to the Past è una delle ispirazioni, forse una delle ispirazioni principali del gameplay e dello stile che ha Hyper Light Drifter, che vuole, per stessa missione degli sviluppatori, ricreare l'antico fasto dei giochi Super Nintendo, ad esempio, che quindi con la loro visuale, con la loro fluidità nei movimenti, nelle animazioni e ovviamente anche nella musica. È come un gioco per Super Nintendo glorificato, quindi con le tecnologie moderne, fatto appunto come una volta. E l'altra ispirazione, per quanto molto diversa come tipologia, ce l'abbiamo in Diablo. Queste sono le due fonti maggiori.
Più che altro, esatto, proprio per come si sviluppa poi il gameplay a livello di combattimenti, perché Link to the Past è un bellissimo gioco, i combattimenti ci sono, ma è ancora quel modo di combattere un po' all'antica dei primi Zelda, non è ancora la modernità che raggiungerà con l'avvento del 3D soprattutto, e poi reinterpretato in titoli successivi. Questo voglia di essere più action, più veloce, lo vediamo ovviamente nel titolo. Hyper Light ti dà questo senso di velocità, di freneticità, e poi lo ritroviamo effettivamente col gameplay, un gameplay veloce. Tu appunto sei un esperto, Gidano, di velocità ancora di più, ce lo vuoi raccontare un po' come funziona il gameplay vero e proprio?
Sì, il gameplay sicuramente è la parte più interessante e che mi ha stimolato anche poi a fare speedrun, per il semplice fatto che appunto prendiamo il controllo di questo personaggio che si chiama Drifter. Principale metodo di movimento del Drifter è questo dash, che non è altro che una schivata in avanti, tenendo appunto il tasto direzionale, si può direzionare dove si vuole. Più vai avanti nel gioco, più puoi potenziare questo dash e concatenarlo fino a diventarlo un dash infinito, per cui volendo un giocatore può decidere di andare da una parte all'altra della stanza facendo dash concatenati e quindi spostarsi a una velocità veramente elevata.
E qui, entrando un attimino più nel dettaglio delle speedrun, mi viene da pensare, perché ho guardato una delle tue live, una dei tuoi tentativi insomma durante una maratona, questo gioco qua forse fa vedere che effettivamente è molto indie, infatti ci sono dei momenti molto broken, molto rotti, in cui puoi rompere davvero il gioco tagliando un sacco di parti di gioco. Il gameplay con questo dash ha molte piattaforme, e quali sono alcuni esempi, quelli forse più classici, che un giocatore può trovare magari inizialmente per sbaglio, ma che appunto può fargli capire come può essere aggirata una certa parte del gioco?
Uno molto interessante, legato proprio al dash, per farti capire anche la velocità con cui riesci a muoverti, è che come negli Zelda i vari livelli sono divisi in riquadri, dove quando esci da un riquadro entri in quello successivo, e c'è un piccolo caricamento tra un riquadro e l'altro. Facendo un dash verso il riquadro da cui vieni, se lo fai appena entrato nella nuova zona, cancelli, diciamo, il caricamento del vecchio riquadro, e quindi ti trovi in due pixel in cui non c'è un caricamento dove dovrebbe esserci, e da lì ti puoi spostare all'interno della mappa passando attraverso i modelli attraverso cui non potresti passare, per cui ad esempio i muri, e questo ti permette di saltare diverse zone. Hyper Light Drifter è un gioco molto rotto per quanto riguarda i glitch, e anche questo è il bello. Vi dico solo che nella speedrun su 5 boss principali se ne fa solo uno, cioè quello finale. Però vi assicuro che anche i AAA, anzi forse quelli, sono più rotti.
E forse uno di quelli che ho apprezzato di più, proprio per come sono divertenti, mi ha fatto ricordare un altro gioco, sono quei glitch che vi ho fatto vedere, dove puoi uscire dalla parte di schermo, quindi puoi andare dietro le quinte, dietro la scenografia, e saltare proprio delle parti di livello. Lì era stato molto interessante, perché è spiegato che si può fare, ma se esageri il gioco ti uccide.
Sì.
Questo mi ha ricordato solo, non so se era Moto Racer, un gioco del genere, che dove tu potevi uscire con la moto dalla pista di gioco, però se esageravi ti sparava al centro della mappa con questa animazione incredibile.
Micro Machine che ti faceva a respawnare più indietro, una cosa così anche.
Probabilmente i developer, sapendo che c'era qualche buco da cui si poteva uscire dalla mappa, hanno pensato bene di inserire questo timer, per cui se esci fuori dai limiti del gioco, il gioco ti uccide. Però hanno messo un'animazione premendo giù con il D-pad, in cui il drifter fa un emote, chiamiamola così, si siede a terra. Quell'emote lì resetta il tuo status al di fuori della mappa, per cui sedendoti tu resetti il timer che ti dovrebbe uccidere, per cui in realtà puoi andare avanti all'infinito semplicemente facendo qualche passo, sedendoti e poi ricominciando a camminare fuori dalla mappa.
Un passetto alla volta, esatto. È bello perché parli appunto, parlate di level design, di come è fatta la mappa, una mappa gigantesca con un sacco di cose da vedere e un altro metodo per raccontare quella che è la storia del gioco, perché è strapieno di piccole chicche, di elementi che vediamo nel background e che ci aiutano a capire meglio che cosa sta succedendo in questo mondo che, come dicevamo, è diviso in quattro zone come i punti cardinali fondamentalmente, una città al centro, ma ci arriveremo a parlare della storia. Quello che volevo dire era proprio su come è stato creato il level design, perché è stata coinvolta una ragazza che faceva parte di ha lavorato su Sunset Overdrive, per dirci, quindi Insomniac stiamo parlando, quindi un'azienda molto grande, ha deciso di mettersi a fare l'indipendente ed è stata coinvolta nella creazione di questo titolo. Però lei è una sviluppatrice di level design in tre dimensioni, quindi si è trovato a fare un gioco bidimensionale e nell'intervista lei dichiara come alcune delle sue skill ha dovuto riadattarle al fare il tema bidimensionale, a fare un gioco bidimensionale, e effettivamente questo poi si vede all'interno del gioco, che comunque presenta delle mappe che non sono complicatissime a livello verticale, perché appunto stiamo parlando di un gioco top down, ma che hanno le distanze giuste. Non so se anche tu hai avuto questa impressione, Gidano. Spesso i giochi bidimensionali vengono fatti con un sacco di tempi morti in mezzo tra un punto e l'altro, mentre qua veramente hai sempre qualcosa da fare in ogni schermata e viene data tanta cura alle cose che vengono fatte. Quando lei parla appunto di questi level design, mette i punti chiavi e poi va a riempire, a far crescere come se fosse dei semi che hanno i propri rami per potersi intrecciare i vari livelli. È una metafora molto bella che ha usato, mi è piaciuta molto, perché così ogni singolo pezzo della mappa ha senso.
Sì, e si vede anche tanto perché ogni zona, ogni pezzo, ogni obiettivo è collegato benissimo con il resto della mappa. Ha una coerenza davvero incredibile. Per ogni zona è perfetta la posizione dove si trova un oggetto, dove si trova un obiettivo, dove si trova un nemico, dove si trova un segreto, e se vogliamo parlare poi di segreti ce n'è da parlare per ore, per cui assolutamente un level design davvero fatto bene e che secondo me ha fatto anche un po' di scuola per gli indie a venire dopo.
Come ultima cosa per chiudere questa seconda parte, parlerei anche del sistema di combattimento. Abbiamo parlato appunto del movimento, quindi la camminata, il dash, il sedersi, quindi tutte queste animazioni. Dal punto di vista del combattimento, Hyper Life Drifter ha queste due modalità. Abbiamo ovviamente l'attacco corpo a corpo con la nostra spada e l'attacco a distanza con delle armi da fuoco, ad esempio la pistola, che comunque potremmo anche fare l'upgrade durante il gioco, oltre che le abilità. Qui il gioco sapientemente, secondo me, non ti dà le munizioni illimitate. Qui c'è il sistema che tu hai le armi a distanza, però i colpi finiscono e puoi ricaricarli colpendo i nemici con gli attacchi da mischia, e quindi hai comunque l'utilità di usare entrambi le modalità per, secondo me, rendere anche più spettacolari questi combattimenti, perché in base alla tipologia dei nemici è meglio usare una piuttosto che l'altra strategia, ma ovviamente in caso di necessità di proiettili bisogna ingegnarsi, quindi mescolare insieme anche al dash i nostri attacchi per che alla fine è anche abbastanza facile che vengano spettacolari anche se invece se devi fare le speedrun eccetera i combattimenti sono molto pochi da come ho visto, e anzi bisogna stare molto attenti perché è lì, mi rifaccio sempre a quello che dicevi tu, i maghi che ti possono mettere in stun lock, alcune sono fatte apposta per rendere davvero difficili i combattimenti, quindi ci sta, però abbiamo effettivamente tutti i mezzi a disposizione e sono molto molto utili.
Sì, è anche bello il fatto che il gioco non ti obbliga ad utilizzare niente, tu puoi decidere di fare il gioco solo con la pistola, senza mai utilizzare un'altra arma, solo con la spada. Diciamo che non è un Metroidvania nel cui trovi magari un oggetto che ti serve per arrivare alla nuova zona, assolutamente no. Per cui è un gioco che ti dà tantissima libertà, puoi decidere cosa potenziare, cosa no. E appunto la meccanica di recuperare i proiettili attaccando non solo i nemici, anche le casse, qualsiasi cosa che sia distruggibile ti ricarica i proiettili, è davvero interessante e ti dà uno stimolo in più di provare magari a colpire con un'arma melee, che magari in un gioco con le pistole uno non vorrebbe tanto fare, perché ovviamente tenendoti a distanza ti senti sempre più sicuro, invece questo gioco ti costringe anche ad andare addosso ai nemici. Però bastano davvero le zone del tutorial, proprio i primi 5 riquadri del gioco, per capire come tutto si intreccia davvero bene, perché è vero che magari devi andare di fianco a un nemico per colpirlo con la spada, però come abbiamo detto prima hai i dash e ti puoi allontanare davvero all'istante, ed è tutto molto coeso, ecco.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
E adesso è arrivato il momento di parlare di storia. Io ho pensato a questa storia un po' per la mia esperienza di come ho vissuto il gioco e anche di come ci siamo informati di questo, a quanti diversi livelli veramente puoi rivivere l'intero gioco, no? Perché c'è un livello superficiale che è quello di gameplay puro, me ne frego altamente della storia, sono dei fever dream che sta avendo questa persona qua che non sta benissimo, e vado in giro per il mondo a sconfiggere dei boss, attivare delle cose, poi arrivo alla fine, c'è il boss finale. Questo è il gioco Hyper Light Drifter, versione super super semplice. Però man mano che vai a tuffarti nella lore di questo gioco, lo puoi vivere in tantissime maniere diverse. L'introduzione è appunto super criptica, sono 3 minuti di cutscene dove ti fanno vedere una serie di immagini una di seguito all'altra. Un po', io faccio sempre la citazione di Zack McCracken, che inizia esattamente con un sogno e non capisci niente e poi pian piano comincia a mettere i pezzi in mezzo. Però in questa introduzione, che ha già una musica molto bella, vediamo diverse cose. Vediamo una landa con questi giganti sullo sfondo, vediamo una serie di cadaveri da cui appare questo drifter, il nostro protagonista sarà quello che andiamo a guidare. E vediamo la sua iniziale lotta contro questa malattia, perché appunto subito si accascia a terra a tossire e esce questa figura, questa ombra che viene combattuta dallo stesso drifter, però è un'ombra molto particolare. A proposito di numero 4 e della forma, quella che è il diamond in inglese, il diamante, quindi un rombo o un quadrato girato, insomma, se volete chiamarlo così, è ben presente ovunque, è la forma della mappa della città, è il simbolo che ha questa entità mostruosa come ombra sulla faccia, e sarà presente un po' ovunque nel gioco. Particolare perché ci sarà un momento in questa introduzione in cui vediamo dei giganti, quelli che a volte vengono chiamati titani, che appaiono davanti quasi come un jumpscare davanti al drifter, per poi svanire in mille pezzi, quindi anche questi sono deceduti in qualche maniera, quindi è un momento molto post apocalittico, mi viene da dire, è un mondo che si sta distruggendo, c'è qualcosa che non funziona, ecco. e per poi avere appunto l'immagine del nostro drifter, e appare quello che è lo sciacallo Anubi, come l'hai chiamato tu prima, Giudano. Questo Anubi ci porterà davanti a una torre altissima che si apre ed è un ascensore. Abbiamo lo schema dell'ascensore prima di tutto. Noi abbiamo questa cosa che lo schema dell'ascensore e delle fogne sono presenti in ogni gioco, e qui sicuramente l'ascensore ce l'abbiamo. Ma questa figura ci accompagna dentro questa torre, questo portone, per guidarci chissà dove. Ecco, io sto facendo tutta l'introduzione, vi sto spiegando un po' l'opening, e poi traetene quelle che sono le conclusioni che volete, poi andremo magari ad analizzarlo in diverse cose. Entrati appunto dentro questa torre, verremo assaliti di nuovo da quest'ombra che ci vuole portare indietro e non farci arrivare ad un altro rombo, che dovrebbe essere l'input, quella che, diciamo, una delle interpretazioni iniziali potrebbe essere la cura a quella che è la nostra malattia, no? Nel viaggio dell'eroe il conflitto è quello, la soluzione è trovare una cura. Ma per Light Drifter non si basa proprio sulla cura.
Sì, diciamo che qua potrebbe essere un'interpretazione quella più semplice, senza sapere la lore, a parte questa la malattia del protagonista, che la vediamo subito. Infatti la prima cosa che succede al protagonista una volta che appare è proprio il sentirsi male. Questo ci dà un grosso input, però in generale dal primo punto di vista è il classico recupera l'artefatto per sconfiggere il male, e devi cercare di farlo. Hai il tuo animale guida, in questo caso lo sciacallo, e ovviamente ci sono dei mostri che non conosci, che non hai presente in questa landa desolata. Ci sono pochissime informazioni a un primo playthrough, come detto, poi capendo anche dopo l'esperienza di gioco, e in un certo senso anche se si vuole scavare un po' di più, come abbiamo fatto anche noi nella seconda parte, spiegando la malattia del creatore del gioco, sentendosi più vicini al personaggio della vita vera, quindi assume molto più significato. Ci sono delle simbologie molto importanti e congetture che sono state fatte, ci sono un sacco di spiegazioni diverse sull'interpretazione di questo gioco, e anche la stessa varietà di interpretazione era un punto focale dello stesso sviluppatore. Quindi è un gioco che davvero può essere giocato in tutte le maniere possibili, come abbiamo detto, e da questo intro molto rivelatore, ma non rivelatore, si capisce benissimo.
Sì, diciamo che l'intro, una volta che hai capito oppure ti sei andato a informare sulla lore, praticamente riassume, è un giga spoiler di tutto quanto, riassume totalmente la storia, e tra l'intro e la fine, in due filmati, hai visto tutto quello che è successo nel mondo di Hyper Light Drifter in praticamente 3 minuti e mezzo. E una cosa molto divertente è che non esiste un nome dato a niente, a parte alcuni personaggi tipo l'ombra, che c'è una carta di Steam che si chiama Judgment, per cui sappiamo che si chiama Judgment, però a parte queste poche informazioni è la community che ha dato i nomi ai personaggi, ad esempio, perché il gioco non dà mai informazioni così precise rispetto ad alcuni aspetti del gioco.
Sì, è un po' come dare i nomi coi tarocchi, infatti il giudizio, ci sono vari anche i rimandi a quello, oltre che le carte da Steam. È bello proprio la community che ha aiutato a creare il gioco, che in un certo senso gli dà anche un nome all'interno.
Ancora di più è un mondo alieno, no? Perché è una situazione quasi onirica all'inizio, con questo appunto sogno, che poi effettivamente è un sogno, perché sta male il nostro drifter, o meno come l'abbiamo chiamato noi il drifter, no? La community l'ha chiamato così, che si trova in questo mondo diviso in 4 aree, quindi una per punto cardinale, con una città al centro. Nella città ci finirà, perché viene salvato in un momento in cui non riesce a muoversi, perché appunto tossisce sangue a un certo punto, quindi si accascia da quello che è un guardiano, una specie di mentore che gli darà una mappa. Tra l'altro tu apri la mappa ed è completamente indecifrabile all'inizio, perché vedi solo delle figure geometriche e basta, per poi appunto capire come funziona. C'è questo hub centrale, la città dove prenderemo gli upgrade, dove parleremo anche con un po' gli abitanti, è un po' la parte civilizzata del mondo questa, dove la vita continua, e 4 aree che sono, e questa è una scelta molto interessante ma anche molto difficile del design, 3 aree che sono esplorabili nell'ordine che si vuole, mentre l'area sud è la quarta, quindi quella che andiamo a sviluppare alla fine. una scelta molto forte, devo dire, soprattutto nel periodo in cui il Metroidvania va forte e quindi uno va a guidare molto di più l'esplorazione in questa maniera, con i vari questo posto non ci puoi andare fin quando non hai il doppio salto, e questo posto non ci puoi andare fin quando non hai il doppio dash, eccetera eccetera. Invece in questo caso scegli tu l'ordine in cui fare le tre prime aree e poi la quarta. Queste aree hanno tutte un aspetto molto particolare, sono molto ricche di lore, di pezzi di storia e collegamenti con quello che abbiamo visto. Anubi, lo sciacallo, appunto, come viene visto, che tra l'altro ha un'aureola fatta con la stessa forma, quindi sempre con questo rombo, ci guida inizialmente verso est, se non mi ricordo male, verso la prima area, però in realtà non è che dobbiamo seguirla per forza. Ma in queste aree troviamo tante popolazioni diverse, tanti nemici diversi, e ognuna racconta una storia diversa.
Le aree in Hyper Light Drifter sono veramente peculiari, hanno ognuno la sua palette di colore completamente diversa dall'altra, e anche una fauna e flora completamente diversa. Si vede proprio anche solo entrando nel primo riquadro dell'area che lì c'è una cultura, una vita diversa rispetto alla mappa centrale, rispetto alle altre zone del mondo. Su questo secondo me è stato fatto un lavoro eccelso, anche nel creare appunto una storia all'interno di ogni singola area, quasi alla Game of Thrones, nel senso che ogni area ha la sua razza che la vive, e le faide interne dell'area, esatto. Per cui c'è davvero tantissimo da spolpare per ogni singola area del gioco.
Hai fatto un esempio molto calzante, perché si tratta di storie che non è che iniziano, molto spesso le storie iniziano nel momento in cui c'è il protagonista, quindi quando noi prendiamo agenzia comincia, succede il fattaccio e poi dobbiamo risolvere quello che succede in quel momento. Invece qua,
anzi,
vediamo già quello che è successo, vediamo il post di quello che è successo, e siamo proprio nelle fasi finali. La prima area che mi viene in mente è proprio quella a est, dove c'è questo lago palude gigantesca che sarebbe abitato da una popolazione di lontre, ma che in realtà sono praticamente state sterminate dalle rane, dalla popolazione delle rane. Questo momento in cui vediamo effettivamente la parte finale della guerra, c'è stata questa questo genocidio fondamentalmente, e particolare perché noi arriviamo a cose fatte, andiamo a combattere le rane che ci sono qua dentro, fino a il boss del livello, che è appunto il capo di queste rane, che tra l'altro si presenta mangiando una lontra, quindi fa vedere proprio che sono stati loro a distruggere questa popolazione. E nel frattempo vediamo quello che è uno dei giganti, quindi ritorna la figura dei giganti. Vediamo questo titano sepolto sotto l'acqua di questo lago enorme, che è ancora più grande del titano, e vediamo che in sostanza stava per attaccare questa zona, ma non ce l'ha fatta, è stato sconfitto in qualche maniera. In questo caso è annegato fondamentalmente da questo lago.
Secondo me i titani sono fondamentali, non solo per la storia, ma il modo in cui sono fatti, la loro imponenza ti fa venire voglia di capire che cosa sono, perché sono lì, perché ci sono questi scheletri giganti, ce n'è uno nel lago, ce n'è uno che vedi aggrappato a una montagna.
Sì.
Sono scene bellissime da vedere, talmente belle e strane che ti fanno venire voglia di capire cosa sta succedendo. Esatto. Secondo me le figure dei titani sono la figura che magari all'interno della storia non è che sia importantissima, hanno un ruolo importante, però dimenticabili, però loro essere lì in quel momento e dire ok, sono in una zona dove la prima cosa che vedo quando entra è una rana che uccide la lontra e la ammassa insieme a tutti gli altri cadaveri, e però vedo distruzione ovunque, questo titano affogato all'interno dell'acqua, cos'è successo qua? È successo qualcosa.
È un po' il richiamo a Shadow of the Colossus, c'è, perché hai queste figure gigantesche che rappresentano il territorio in quel momento. E qua è più o meno la stessa cosa, cioè è successo qualcosa in questo punto e il titano dà identità a questo lago in questo momento, capito? Il fatto che ti raccontano una storia semplicemente essendoci e facendo presenza in questo luogo?
Art Machine si ispira molto a Shadow of the Colossus, secondo me il Drifter è molto Wanderer, e poi anche sì, in Solar Ash, che sarà il gioco che esce dopo Hyperlight Drifter.
Esatto.
Il richiamo è totale, nel senso che è praticamente un Shadow of the Colossus sulle nuvole il gioco.
Mm-hmm.
E sicuramente si nota tanto nel mondo l'ispirazione a Shadow of the Colossus.
Sì, il fatto che questi titani facciano proprio parte della scenografia delle varie, delle quattro aree, è molto importante, ci fa venire voglia, come hai detto tu, di scoprire di più, e lo capiamo anche se vogliamo esplorare e interpretare anche le varie immagini che vediamo, quindi i vari comportamenti di queste razze diverse, queste quattro razze differenti, che tutte a loro modo sono entrate in conflitto non solo con i titani ma anche tra di loro, come abbiamo visto le rane con le lontre, ma anche i rapaci, che proprio tra di loro lì, mentre lì è una parte un po' più religiosa, c'è una setta religiosa che poi cambia, cioè ci sono i separatisti e anche lì vanno in conflitto, quindi prende mano quello che è il gerofante o il papa cattivo dei rapaci, e qui andiamo a sconfiggere lui. E tra l'altro viene anche raccontato con scene abbastanza cruente, che ad esempio le catacombe con l'uccisione delle uova della generazione futura, che era molto, molto sentita, ti dà dei temi anche molto, molto pesanti. E nonostante i colori anche del gioco, il fatto del pixel art forse qua alleggerisce da un certo punto di vista, ma dall'altra parte hai comunque delle tematiche molto grosse, anche perché il nostro protagonista, ricordiamo, è sempre malato, quindi durante queste esplorazioni che abbiamo ci saranno dei momenti in cui lui andrà in crisi, quindi avranno dei secondi in cui lui sputerà sangue, sarà in difficoltà, a ricordarci giustamente che questo gioco, per quanto ci dia l'esplorazione, ti fa capire o ti ricorda continuamente che c'è un orologio che sta scorrendo. Quindi noi siamo arrivati in un punto della storia che era già iniziata e sta andando verso la fine, e noi siamo la lancetta che sta progredendo sempre di più. Sono tematiche molto, molto serie anche, che a una successiva analisi sono anche molto più profonde, ed è proprio quello il bello. Dalla prima giocata sei più ansioso di scoprire questo nuovo mondo, poi pian piano trovi le varie sfaccettature, un po' anche come i Souls-like, quei giochi dove la lore la trovi negli oggetti o nei particolari che vai a scovarti con i personaggi, o anche semplicemente un RPG dove vai a leggerti effettivamente i sottotesti nelle biblioteche, negli oggetti. Sono tutte cose molto interessanti, che con pochi mezzi in realtà che ci fa vedere, che no, non ci fa vedere, che ci spiega il gioco, è molto interessante da vivere.
È interessante anche come il Drifter si approccia anche sotto certi punti di vista, mm-hmm, a tutte queste culture diverse, perché comunque il Drifter, non l'abbiamo specificato, non fa parte di nessuna di queste razze, mm-hmm, perché viene da un mondo diverso, diciamo, viene catalogato come un blu, sono tipo degli uomini felini che arrivano da un altro reame che fa sempre parte del mondo di Hyperlight Drifter, più a nord se non sbaglio di dove si svolge Hyperlight Drifter, e quindi lui arriva, diciamo, secondo una leggenda, probabilmente nella speranza di trovare la cura, però lui non ha nulla a che fare con niente all'interno di quel mondo.
Sì, è particolare perché noi siamo quello che guida il Drifter, che però non vediamo espressioni facciali, non vediamo emozioni da questo personaggio. È molto freddo e distaccato in realtà quando stermina effettivamente i nemici e porta a termine un sacco di malefatte, se vogliamo vederla da questo punto di vista, della violenza, insomma, che porta in questo mondo. Yuga ha parlato della popolazione nord, quindi le montagne, e qui il titano è ghiacciato che si sta cercando di arrampicare sulla montagna, mentre nel regno dell'ovest, che è una bellissima foresta fatta di cristalli, cambia di nuovo la palette grafica, bellissima in questo momento, e combattiamo quelli che vogliono difendere il proprio territorio. Quindi qua abbiamo un'altra razza, che è la razza dei procioni. Io li ho sempre visti come gatti, ma ho scoperto che sono dei procioni.
A me sembravano dei lupi all'inizio, però effettivamente sono procioni. Ma perché non bisogna guardare lo sprite del nemico, ma più le statue. Le statue sono dei procioni, effettivamente.
È vero, è vero. E questa cosa è interessante perché in questo momento capiamo che questa popolazione è riuscita in un certo senso a fermare il titano che li stava attaccando, imprigionandolo all'interno di questi cristalli. Possono fare questa cosa qua, questa popolazione. Sarà tra l'altro il modo in cui morirà il loro capo, quindi è particolare come l'arma che hanno gli si è rivolta contro in qualche maniera in questo senso. E il Drifter appunto porta a termine queste tre missioni ogni volta che sconfigge un boss, ha un pilastro da attivare. Questo è un po' un riferimento alla missione principale che abbiamo, che viene introdotta un po' all'inizio. Una delle prime cose che vediamo sono questi quattro punti luminosi con le statue, tra l'altro, che rappresentano appunto le popolazioni, per attivare qualcosa che succederà al centro della città. Non sappiamo ancora esattamente cosa, però. Dopo questa terza parte, finalmente viene sbloccata la quarta e ultima zona a sud, che è il deserto. Qui abbiamo delle rivelazioni molto particolari, perché in realtà il deserto è pressoché vuoto, la maggior parte dell'azione si svolge nel sottosuolo, un sottosuolo che presenta una parte che non mi aspettavo la prima volta, perché il gioco ha della tecnologia, perché c'ha le armi, ma è molto, non lo so, l'ho sempre visto come molto fantasy, invece qua c'è un aspetto molto più scientifico, molto più sci-fi, se vogliamo definirlo tale, perché siamo in dei laboratori, effettivamente.
Sì, laboratori dove anche il titano è stato sezionato e quindi vediamo che questa popolazione di lucertole ha svolto i suoi esperimenti non solo sul titano ma anche sui mostri che troviamo, che sono varie razze, tra cui anche veniamo a scoprire poi anche gli stessi blu di cui facciamo parte noi, e ci fa poi scattare il pensiero, ma allora magari anche noi veniamo da qua. Comunque ci dà dei collegamenti sulle origini che possono avere del personaggio.
Anche quella del sud, che ovviamente è l'unica zona bloccata, mm-hmm. per questo motivo probabilmente è una di quelle zone in cui appena entri, appena prendi l'ascensore per scendere nei laboratori, inizi a farti delle domande, dici: ma come mai ci sono tutte queste capsule con questi nemici che ho affrontato fino ad adesso? Vuol dire che parte quasi tutto da qua, sotto un certo punto di vista. Sì.
C'è un motivo per cui è messa alla fine, proprio perché sennò avresti un reveal che non capiresti, insomma.
Quello che è stato fatto con Hyperlight Drifter, anche questa, appunto, io prima ho detto alla Game of Thrones, è una cosa estremamente interessante, e non vedo l'ora che esca il prossimo gioco Hyperlight Breaker, perché da quello che si è visto anche lì ci saranno i blu, anche lì ci saranno i Drifter. Si concentrerà appunto sul mondo espanso da dove viene il Drifter di Hyperlight Drifter, e per quanto in Solar Ash c'era qualche rimando perché l'universo anche lì è lo stesso, sicuramente in Hyperlight Breaker si amplierà ancora di più la storia.
Sì, è proprio interessante perché tu hai detto le domande che ti fai quando vedi le prime cose, vedi il titano, ti fai delle domande, scendi qua, ti fai le domande, e anche a fine gioco te le fai le domande, non vedi l'ora di vedere, di scoprire di più, perché è costruito molto bene questo universo, pian piano si sta popolando di cose sempre più carine, e il tutto parte in realtà da un'idea molto semplice, quella di voler rappresentare in sostanza una condizione congenita appunto al cuore. Particolare, ad esempio, le citazioni le faccio velocemente: il cuore ha quattro camere, ci sono due atri e due ventricoli, e quindi particolare che anche qui ci sia il simbolo di Art Machine, è lo stesso rombo, quindi insomma se uno va a scavare i riferimenti, le autocitazioni, ne trova tantissime. Siamo arrivati però ad attivare il quarto e ultimo ascensore, il quarto e ultimo pilastro, che ci permetterà di prendere quello che è l'ascensore. C'è un ascensore al centro della città che ci porta nell'area finale del gioco, che è una cosa interessante. Non me l'aspettavo in realtà di andare, diciamo, in un'altra area rispetto alla città, però sono molto contento perché c'è un momento molto catartico, molto criptico anche.
Sì, particolare il fatto che lo schema finale sia proprio al centro, nella città più serena di tutte, quella, la città hub, dove abbiamo tutte le interazioni, tutti gli upgrade. L'ascensore finale è sempre stato lì, solo che adesso effettivamente possiamo andare giù a combattere quest'ombra, questo Judgment, e vedere di riuscire a recuperare o fare qualcosa di questo artefatto che appunto abbiamo visto all'inizio. È una battaglia molto, molto impegnativa, ovviamente, e forse la cosa più particolare è proprio quello che succede dopo. Quindi noi abbiamo il nostro finale, ed è un finale molto lungo, tra virgolette. Abbiamo battuto, battiamo insomma il cattivo, però abbiamo un finale amaro che inizialmente, quando l'ho visto, mi ha fatto pensare, ok, questo non è il finale buono, probabilmente devo rigiocare o vedere rigiocato facendo qualche altra scelta, qualche altro ordine diverso per effettivamente avere il finale buono, quindi vedere effettivamente cosa succede, che però anche qui come simbologia, come cosa ti lascia, ovviamente qua è aperto a un sacco di interpretazione, perché cosa succede? Noi sappiamo di essere in uno stato terminale, la nostra malattia è incurabile, il fatto di battere il nemico e distruggere questo artefatto non ci dà speranza, quindi noi alla fine andiamo a morire, quindi il nostro personaggio si spegne, però sapendo di aver portato pace, tra virgolette, nel regno, quindi aver sconfitto l'ombra. Almeno questa è una delle interpretazioni, perché rifacendosi poi, facendo i collegamenti sulla malattia del appunto, la malattia di cuore dello sviluppatore, hai anche, spesso viene considerata l'accettazione dello stato in cui sei, portando avanti, quindi arrivare alla fine però essendo in pace con se stessi e con quello che si è fatto. Questa è appunto una delle varie interpretazioni che si possono fare, davvero davvero molto interessante.
Sì, secondo me il finale è davvero bello. Hai ragione che forse all'inizio può sembrare un finale tipo bad ending, il drifter sì. È morto, questo è vero, però se poi vai a rivedere tutto quello che succede, appunto il drifter è arrivato in questo mondo per quell'artefatto che dovrebbe era stato creato per rendere immortale tutti quanti. Drifter va lì per curare la propria malattia, ma scopre il fatto che in questo mondo, se c'è un lato buono, cioè l'artefatto che dovrebbe rendere tutto perfetto e immortale, si è creato anche Judgment, che è diciamo un po' il Ganon di questo universo. Cioè, una volta sconfitto Ganon, Judgment scopre che non c'è niente da fare per lui, anche l'artefatto viene distrutto, il mondo è liberato, lui muore, però parte anche una hostia importantissima, anche solo dal nome, si chiama Panacea, la cura di tutti i mali. Mm-hmm. Facendo così, il Drifter ha liberato quel mondo da tutti i mali, che fossero la ricerca della perfezione o appunto il male, perché appunto fa anche un po' di bilanciamento tra l'oscurità e la luce. E secondo me c'è una scena molto importante del video finale, della cutscene finale, dove nel momento in cui il Drifter si accascia praticamente da dove siamo partiti, Anubi gli fa vedere una distesa di mare, di infinità, di natura, che è un po' come per dire, questo è quello che succederà grazie al fatto che tu sei arrivato qua.
Esatto, gli dà chiusura che ci sta, ecco, in questo gioco.
E questo era Hyper Light Drifter, un bellissimo gioco, come avete potuto sentire da questo episodio. Noi speriamo di avervi ingolosito, anzi speriamo che ci abbiate già giocato in realtà, quindi perché abbiamo detto appunto gli spoiler, però speriamo comunque di avervi ingolosito per andarvi a giocare l'esperienza di gioco, ed è per questo che gli do un bel 7.5 Hyper Light Drifter. Gioco di ruolo, che è stata probabilmente la prima cosa che mi ha avvicinato a questo gioco. Conoscevo già il nome, però quando ho visto poi la campagna Kickstarter proprio del gioco da tavolo, del gioco di ruolo da tavolo, mi ha incuriosito da fan appunto dei giochi di ruolo. Mi ha subito colpito con la sua grafica, e da lì ho visto le schermate di gioco, e da lì ho cominciato a interessarmi a questo gioco. È stata davvero una bellissima scoperta, e devo dire che il fatto di che lo sviluppatore Alex Preston si sia messo a nudo, abbia fatto introspezione nella sua condizione, è un gioco che rispecchia davvero tanto se stesso, e non è facile mettersi a nudo. È stato proprio catartico il fatto di fare i conti con la propria malattia e portarla dentro un gioco che ti fa spiegare e analizza un po' le varie fasi, perché c'è anche spazio per le varie reazioni che si ha quando si hanno notizie del genere, degli studi, quindi hai il combatterlo, il fuggire dalla condizione, il chiudersi in se stesso, ci sono un sacco di interpretazioni e di soluzioni, tra virgolette, per questa cosa. È un gioco davvero aperto, per quanto non solo nell'esplorazione ma anche nell'interpretazione, ed è un gioco che si lascia rigiocare molto molto volentieri, non solo per le speedrun, che appunto come fai anche tu Gidano, ma per riassaporare e scoprire sempre uno di quei giochi che ogni volta scopri un particolare sempre nuovo e ti dà un motivo in più per andare avanti. E tu Ace invece cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare un voto abbastanza alto perché si è modificato nei vari playthrough, gli do 9 spadate del guardiano, perché è un personaggio che abbiamo accennato, un personaggio che però è sempre presente all'interno del gioco, è sempre un passo davanti a noi, e a me è piaciuto perché mi ha dato la stessa sensazione, adesso faccio un parallelo con un altro gioco, con Zero di Mega Man X, perché in Mega Man X il primo tu sei X e a un certo punto arrivi a vedere questo super soldato che è un po' il tuo obiettivo, no? Tu sei una recluta che devi diventare almeno forte quanto lui. X lo dice proprio nella cutscene che c'è alla fine dello schema introduttivo. Qui abbiamo una sorta di situazione simile. Il guardiano si presenta come un drifter o comunque un ruolo molto simile a quello del drifter, però con uno stadio avanzato sia di esperienza, perché appunto è più bravo, riesce a tagliare a metà i nemici, cosa che non possiamo fare noi ancora, e dall'altro lato è più avanti anche come malattia, perché anche lui è malato, e infatti ad un certo punto della storia lo troveremo accasciato a terra che ci racconta quello che gli è successo, quelle cose terribili che gli sono successe, e come è arrivato a questo punto, e noi prendiamo un po' il testimone per poter andare avanti a finire la storia. Questo mi ha dato anche modo di giustificarmi il finale. Io non l'ho visto come un bad ending, ma l'ho visto subito come un ok, sono arrivato a fare la stessa cosa che ha fatto il guardiano, no? Anche il guardiano si è ritrovato accasciato a terra a morire, e effettivamente ho fatto quel percorso lì. Per un attimo ho pensato che il drifter fosse la stessa persona del futuro, quindi sai quando hai quei momenti in cui alla ritorno al futuro rincontri la tua versione più giovane, è una teoria che ho avuto, ma mi piace non metterci anche questa cosa di mezzo. Un gioco che veramente merita, se non l'avete giocato, giocatevelo di nuovo, anzi giocatevelo di nuovo anche dopo aver ascoltato questa puntata, perché sicuramente avrete un'altra forma di intrattenimento in più, ecco. Il bello di questo gioco è che è un po' un lascito di Alex Preston, la cui vita è sempre appesa a un filo, ma ha creato qualcosa che resterà nella storia, quindi sicuramente per questo diventa immortale. E tu Gidano che cosa ne pensi?
Io gli do anche io un 9 per vari motivi, nel senso, a parte il fatto che il gioco mi è piaciuto davvero tanto e ho davvero svariate ore sul gioco, non solo per le speedrun, ma perché sicuramente è un gioco che io consiglio sempre. Quando mi viene chiesto non so cosa giocare, io chiedo come prima cosa: hai mai giocato a Hyper Light Drifter? Lo conosci? Sì, no, se non lo conosci, non ci hai giocato, devi giocarci. Secondo me Hyper Light Drifter è un gioco un po' sottovalutato, poco conosciuto, ma che è uscito in un momento davvero importante. Ora probabilmente la sparerò grossa, però secondo me se non fosse esistito Hyper Light Drifter in quel momento in cui l'indie per andare avanti aveva bisogno di Kickstarter, erano molti i giochi che in quel momento uscivano solo grazie al supporto dei fan. Senza Hyper Light Drifter non ci sarebbero stati tutti quegli indie che poi sono diventati molto mainstream, un po' alla Hollow Knight, un po' Celeste. Ha dato il via davvero a una corrente di giochi indie fatti bene, con storia, gameplay studiatissimi, profondi, che non parlano solo di quello che c'è dentro al gioco ma parlano anche di quello che c'è fuori dal gioco. È davvero, secondo me, merita ancora di più di quello che ha ricevuto, perché se parli con un esperto di videogiochi lo conoscono, ma ovviamente il pubblico un po' più esteso magari non lo conosce. Tra l'altro è uscito su Switch, ed è uscito su Switch con del contenuto in più, per cui è un gioco che si può recuperare appunto anche in versione portatile, con addirittura del contenuto in più, per cui non vedo perché non giocarlo.
Sì, tra l'altro citavo un attimo il fatto che è un gioco che ispira dal 2016 c'è stata questa ondata di indie che sono in grado di fare dei giochi veramente competenti, e dall'altro lato è ispirato anche un'azienda che è stata fondata di lì a poco per la pubblicazione, perché Annapurna nascerà proprio l'anno successivo, nel 2017, un po' anche su ispirazione di questo, e ritornerà al favore perché saranno quelli che andranno a pubblicare il seguito per Art Machine. Quindi insomma c'è stata questa joint venture, e poi gli indie, chiamiamoli così, anche se Annapurna, pubblicare per Annapurna non lo rende un indie, effettivamente gli ha dato il sapore, è quello all'interno di Annapurna.
Sì, adesso se non sbaglio pubblicheranno con Gearbox il prossimo gioco, per Lightbreaker hanno cambiato editore, uscirà in accesso anticipato, sarà un gioco molto diverso perché addirittura c'è multiplayer, è un gioco procedurale, roguelike, per cui io sono molto molto in attesa e non vedo l'ora di vedere cosa ne uscirà fuori. Anche Solar Ash a me è piaciuto davvero tanto, meno di Hyper Light Drifter, però comunque è un gran gioco e secondo me Art Machine non delude, e non vedo l'ora di vedere appunto i loro prossimi lavori. Se continuano così c'è solo da aspettare.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e in questo caso vi esortiamo a usare il nostro potentissimo archivio, perché abbiamo parlato di un indie che ha dato là a una rivoluzione, come dice Gidano, con tanti sviluppatori che hanno preso coraggio, è stato un baluardo per questo tipo di sviluppo, e potete mettere in ordine i vari episodi di giochi come questo che abbiamo trattato nell'enciclopedia. Potete davvero personalizzarla come volete, le vostre saghe preferite, abbiamo appena finito anche delle trilogie, potete mettere in ordine come più preferite, e quindi utilizzate questo mezzo che vi lasciamo a disposizione, ovviamente che lo trovate su enciclopediadevideogiochi.it.
E approfitto anche per tirare alle orecchie a qualcuno dei nostri ascoltatori, perché giustamente state utilizzando Spotify per consigliarci dei giochi, ma a volte ci capita, ma ovviamente non ve ne facciamo una colpa, ricevere dei consigli di giochi che in realtà abbiamo già trattato sull'enciclopedia. E visto che non possiamo rispondere direttamente, quello che vi esortiamo a fare è andare a controllare l'archivio, perché ora che abbiamo oltre 200 e passa episodi, probabilmente se è un gioco famoso o comunque un gioco particolare ne abbiamo già parlato. Quindi mi raccomando, controllateli, ci fa molto piacere che segnate questi giochi. Purtroppo, non potendo rispondere, è un po' difficile dare il feedback nostro a questa cosa, lo facciamo direttamente in puntata.
Noi ovviamente ringraziamo il nostro ospite Gidano, grazie di aver partecipato a questa nuova pagina dell'Enciclopedia dei Videogiochi, sempre un piacere parlare con te dei videogiochi che più ci piacciono. Dove ti possiamo trovare? Ovviamente per chi ci ascolta troverete tutti i link in descrizione, ma dove ti possiamo trovare, Gidano?
Mi trovate su Twitch a fare speedrun appunto sotto il nome di Gidano, oppure negli eventi di Italian Speedrun Community.
Esatto, e proprio adesso, se state ascoltando la puntata appena uscita, c'è Giochi di un fiato in corso, quindi fate un salto perché sicuramente ci sarà qualcosa. Andate anche a salutare magari da parte nostra, ci può stare.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Gidano.
Namaste and be brave. Bye.